Personalità eccessiva, debordante addirittura. Soldato, pilota, uomo politico, infaticabile amante, dissipatore di danaro costretto a sfuggire ai suoi creditori e grande poeta. Gabriele D'Annunzio ha incarnato, sublimato i vizi e le virtù di un popolo, il nostro. Il tema della nostra conversazione è una delle figure più mirabolanti della nostra storia recente, Gabriele D'Annunzio, che con la sua esistenza attraversa i principali avvenimenti a cavallo tra la fine dell'Ottocento, lui nasce nel 1863, fissiamo la data, muore nel 1938. Basta passare in rassegna le numerosissime trasformazioni nostre, italiane, che accadono tra queste due date. E dal punto di vista poetico,
D'Annunzio è lo scandalo vivente, è un provocatore, ma è anche, vediamo in lui proprio coesistere gli opposti, è anche uno dei più grandi maestri della lingua italiana, come poi anche gli avversari dovranno riconoscere. Ha detto bene Augias, guerriero, perché forse è l'ultimo letterato, uno degli ultimi, viene da pensare a Mishima nella Seconda Guerra Mondiale in Giappone, che effettivamente scende in campo. Lui con la famosa impresa di Fiume guida addirittura un esercito alla conquista di una città. Non solo le imprese aeree, l'atterraggio di fortuna che gli costerà il distacco della retina,
la beffa di Bucari, il volo su Vienna.
Veramente un personaggio che uno dei grandi letterati scrittori del Novecento, Hofmannsthal, chiamerà un pagliaccio, ma che non si può liquidare così, perché in questo pagliaccio c'è un amore per la cultura, una conoscenza, un'adesione, un senso della lingua che pochi altri raggiungono. Tant'è vero che anche figure lontanissime da lui resteranno inevitabilmente segnate dall'incontro.
Lui nasce da una famiglia borghese, il cognome originario era Rapagnetta, poi dopo trasformato in D'Annunzio a seguito di un'adozione, ma a poco, e con quel nome Gabriele D'Annunzio ovviamente lui giocherà
diciamo
a lungo. Rapagnetta lo avrebbe aiutato di meno. È abruzzese di nascita e gli abruzzesi, compresi i pastori, torneranno addirittura.
Beh, una delle poesie più felici è quella, quel settembre andiamo, è tempo di migrare, che rievoca una natura incontaminata, o meglio segnata da secoli di spostamenti.
La transumanza. Ora in terra d'Abruzzo i miei pastori lasciano gli stazzi e vanno verso il mare, scendono all'Adriatico selvaggio, che verde come i pascoli dei monti. E potrei continuare a lungo perché mi obbligarono giustamente ad imparare la memoria, e a distanza di decenni ancora la ricordo tutta. Ha la vecchia scuola.
Sì.
Poi però va a studiare al liceo Cicognini di Prato,
prestigiosissimo,
si segnala e poi arriverà ben presto a Roma, ma di questo parliamo nella prossima lassa.
Voglio dire ancora che non aveva un grande physique du rôle, era piccolino, però delicatissimo, e poi su questa immagine riuscirà a costruire il mito, come prova la poesia leggendaria, possiamo dire, che stiamo per ascoltare, deformata, attaccata, oltraggiata, ma che rimane, La pioggia nel Pineto, un esempio di musicalità ai limiti del virtuosismo.
Taci. Sulle soglie del bosco non odo parole che dici umane, ma odo parole più nuove che parlano gocciole e foglie lontane. Ascolta. Piove dalle nuvole sparse, piove sulle tamerici, salmastre ed arse, piove sui pini scagliosi ed irti, piove sui mirti divini, sulle ginestre fulgenti di fiori accolti, sui ginepri folti di coccole aulenti, piove sui nostri volti silvani, piove sulle nostre mani ignude, sui nostri vestimenti leggeri, sui freschi pensieri che l'anima schiude, novella, sulla favola bella che ieri ti illuse, che oggi mi illude, o Ermione. Odi, la pioggia cade sulla solitaria verdura con un crepitio che dura e varia nell'aria secondo le fronde, più rade, men rade. Ascolta, risponde al pianto il canto delle cicale che il pianto australe non impaura, né il del cinerino. E il pino ha un suono, e il mirto altro suono, e il ginepro altro ancora, strumenti diversi sotto innumerevoli dita. Ascolta, la figlia dell'aria è muta, ma la figlia del limo lontana, la rana, canta nell'ombra più fonda, chissà dove, chissà dove. E piove sulle tue ciglia, Ermione, piove sulle tue ciglia nere, sicché par tu pianga, ma di piacere, non bianca, ma quasi fatta virente, par da scorza tu esca. E piove sui nostri volti silvani,
a 18 anni dopo la maturità, nel 1881, arriva a Roma e si trova davanti a quella Roma che la nuova acquisizione al Regno d'Italia dopo il lungo secolare dominio pontificio stava stravolgendo. Stavano nascendo i nuovi quartieri detti dei piemontesi, dunque una vasta urbanizzazione anche con alcuni scempi, sia per il centro amministrativo e direzionale dello Stato, il quartiere dei ministeri, dove venivano squadrate le strade alla piemontese di un quartiere detto Macao per via di un seminario di missionari. E lui incomincia a frequentare la redazione di una curiosa rivista che si chiamava Cronaca Bizantina di Sommaruga, che era una rivista molto letteraria, politica, di costume, molto raffinata e dove si trova perfettamente a suo agio. Ha i primi amori romani. E voglio citare qua, caro professor Magrelli, la sua capacità di trasformare un amore in camporella, come si dice, cioè un amore consumato con una giovinetta dietro un cespuglio di villa borghese, senta lei che cosa lo fa diventare. Questa passeggiata per villa borghese che poi all'imbrunire si conclude con un amore. La testa indietro all'improvviso abbandonò le chiome e fuse le compose rulletto, ov'ella, come per morire, si stese. Un irrigidimento, quasi un gelo di morte, l'occupò, ma fu morte breve. Tornò la vita nell'onda del piacere, chino a lei sulla bocca io tutto, come a bere da un calice, fremendo di conquista. Sentivo le punte del suo petto insorgere, all'ascivo tentar delle mie dita, quali carnosi fiori. Ora lei si rende conto della capacità di trasfigurazione che lui ha di un povero gesto da amanti poveri, seduti, sdraiati sull'erba.
Sì. D'Annunzio è questo, è, come dice bene, ha la capacità di sublimare, che è anche una forma di illusione, di maschera, cosa che gli verrà rimproverata, di sublimare l'attimo, il gesto quotidiano, ecco, quello che altri cercano scendendo nel popolo. Abbiamo visto Pascoli con Italy, lui al contrario lo ottiene per via di ascensione, questo continuo innalzare l'esperienza quotidiana a mito, a figura araldica. Questo sia nei versi, sia nei romanzi che lo renderanno di lì a poco celeberrimo.
E che vogliamo ascoltare adesso?
Adesso ascoltiamo un altro tour de force veramente unico, La sera fiesolana, dove alle corde consuete che conosciamo c'è dietro la famosa décadence, come si indica con una parola francese, cioè quel periodo che passa dal simbolismo al nostro crepuscolarismo. a queste corde si unisce in lui una passione, direi quasi antiquaria, che va in direzione dell'arcaicità. Ecco, qui lui riscopre nella sera fiesolana, fresche le mie parole nella sera, riscopre una forma addirittura francescana di lingua arcaica, una laude.
E l'ascoltiamo subito, però il suo richiamo al francescanesimo mi fa venire in mente che fino all'ultima dimora, quel famoso vittoriale degli italiani sul lago di Garda, lui alternerà cose che considera la decadenza opulente, i drappi, i vasi, i marmi, i busti, con la bara. Lui aveva la stanza del Broso, dove ogni tanto teatrante si stendeva in una bara e simulava la morte. Sera fiesolana.
Fresche le mie parole nella sera di Sien, come il fruscio che fan le foglie del gelso nella man di chi le coglie silenzioso, e ancor s'attarda all'opra lenta sull'alta scala che s'annera contro il fusto che si inargenta con le sue rame spoglie, mentre la luna è prossima alle soglie cerule e par che innanzi a sé distenda un velo ove il nostro sogno giace, e par che la campagna già si senta da lei sommersa nel notturno gelo e da lei beva la sperata pace senza vederla. Laudata sii pel tuo viso di perla, o sera, e pei tuoi grandi umidi occhi ove si tace l'acqua del cielo. Laudata sii per le tue vesti aulenti, o sera, e pel cinto che ti cinge come il salce il fien che odora. Io ti dirò verso quali reami d'amor ci chiami il fiume, le cui fonti, eterne all'ombra degli antichi rami, parlano nel mistero sacro dei monti. E ti dirò per qual segreto le colline sui limpidi orizzonti si incurvino come labbra che un divieto chiuda, e perché la volontà di dire le faccia belle oltre ogni uman desire, e nel silenzio lor sempre novelle consolatrici, sì che pare che ogni sera l'anima le possa amare d'amor più forte. Laudata sii per la tua pura morte, o sera, e per l'attesa.
Orafo, chimico, ingegnere della parola, D'Annunzio però non si limita, come tanti altri poeti, allo spazio letterario. Direi che la sua caratteristica è quella di interagire con la cultura circostante, con il mondo circostante, un mondo che va verso l'industrializzazione, va verso la pubblicità. Ecco perché abbiamo in lui, non credo sia azzardato dirlo, il primo creativo, almeno in area italiana. E il suo talento viene messo al servizio della réclame, ed è così che nascono parole come salsa rubra, nomi di negozi.
Salsa rubra per indicare il ketchup. Sì.
La rinascente, qui dobbiamo fare réclame per forza, ma anche termini quali velivolo. Io personalmente ricordo che quando era Natale ricevevamo dei dolci da amici abruzzesi, uno di questi, il parrozzo, era avvolto in una pergamena assai elegante che recava i versi di D'Annunzio sul parrozzo, come se oggi un zanzotto scrivesse sul panettone, ecco. Oddio, non mancano esempi a volerli trovare, però questo vi fa capire, ci fa capire quanto sia stata veramente pionieristica la sua azione e quanto nel bene e nel male abbia improntato i modelli futuri.
Sì, lui estende questa sua capacità creativa, come giustamente definita nel senso proprio pubblicitario. Sì. Io voglio ricordare un liquore che lui, Luxardo, che lui battezzò Sangue Morlacco, perché è un cherry,
un ciliegio,
marasche, no, liquore marasche, di marasche.
Il maraschino.
Sangue Morlacco, fa capire. Anche alla politica, perché lui, come ricordavamo prima, è stato un attivo uomo politico. Uomo politico reazionario, ma bisogna che ci intendiamo su che cosa io voglio dire con reazionario. Lui, per esempio, nel Piacere, a un certo punto dice, sotto il grigio diluvio democratico, apre il secondo capitolo del romanzo, il suo capolavoro, sotto il grigio diluvio democratico odierno che molte belle cose rare sommerge miseramente, va anche a poco scomparendo quella special classe di antica nobiltà italica, eccetera. Cioè, veramente lui vede il presente come decadimento plebeo portato dalla democrazia.
Aggiungo che facendo questo egli non fa altro che seguire l'idea iniziale, se vogliamo, di Tocqueville, cioè lo sguardo va verso l'America, l'America come laboratorio dell'Europa, l'America come mondo nuovo, società senza classi, dove viene meno l'aristocrazia e del sangue e dello spirito a cui evidentemente D'Annunzio tende.
Che D'Annunzio cerca di mantenere in vita facendosi per l'appunto reazionario, scrivendo quello che scrive, aderendo e secondo molti, non ha torto, ispirando il movimento fascista.
Certo.
Tanto che Mussolini avrà nei suoi confronti sempre una sorta di invidia fino a quando lo imbalsama nella villa del Vittoriale a Gardone sul lago di Garda, lo riempie, gli paga i debiti, riempie di soldi, stattene lì.
Timore, gelosia, sì, lo imbalsa, ma la parola è giusta, letteralmente lo
imbozzola,
lo iberna.
Lo iberna, certo, sì. Lui si fa mettere la prua della nave Puglia nel giardino.
Dobbiamo pronunciare una parola che non è italiana, ma che si può tradurre male, ed è kitsch, il kitsch. Termine tedesco è quello che meglio rappresenta questa paccottiglia, pacchianeria.
Bravo, paccottiglia. Arbasino una volta fece un pezzo mirabile sulla paccottiglia proprio d'annunziana. Lui dice, se andiamo a vedere il Vittoriale, le stanze che ha abitato negli ultimi anni, vediamo che non c'è niente che veramente valga qualche cosa. Non c'è un bel quadro, non c'è un bel mobile, è tutta paccottiglia accumulata, drappi, ciaffi, stoviglie. L'unica stanza del Vittoriale che impressiona è il suo studio, perché lì si vede il professionista. La stanza, il suo studio è veramente la stanza di uno che lavorava con la penna. Allora, gli scaffali ben ordinati, il tavolo ampio per ospitare molte carte, l'étagère con i dizionari, insomma. Lì si vede l'uomo che organizzava il suo lavoro.
Mi piace molto la parola professionista e la dobbiamo applicare in tutti i sensi. D'Annunzio, professionista della parola, dimostra un'estrema spregiudicatezza anche professionale, non esita a saccheggiare, e sarà accusato di molti plagi. È il caso della formula eia eia la la, che sarà poi ripresa e lanciata dal fascismo, ma che viene in realtà da Pascoli e che D'Annunzio utilizzerà in questa poesia politica, perché D'Annunzio è uno scrittore double face. Da un lato abbiamo questo erotismo snervato, rarefatto, dall'altra il pugno duro del combattente, come nella canzone del Quarnaro.
Pascoli l'aveva presa perché era una dea, una divinità della vittoria. Allora, eia eia, salute, salute, dea della vittoria.
Siamo 30 d'una sorte e 31 con la morte, eia l'ultima, alala. Siamo 30 su 3 gusci, su 3 tavole di ponte, secco fegato, cuor duro, cuoia dure, dura fronte, mani, macchine, armi pronte, e la morte a paro a paro, eia carne del carnaro, alala. Con un'ostia tricolore ognun s'è comunicato, come piaga incrudelita coce il rosso nel costato ed il verde disperato rinforzisce il fiele amaro, eia sale del Quarnaro, alala. Tutti tornano, o nessuno, se non torna uno dei 30, torna quella del 31, quella che non ci spaventa con in pugno la sementa da gittar nel solco avaro. Fiume fa le luminarie nuziali, in tutto l'arco della notte fuochi e stelle, sul suo scoglio erto è San Marco, e da ostro segna il varco alla prua che vede chiaro. Eia, sbarre del Quarnaro, alala, dove sono gli impiccatori degli eroi? Tra le lenzuola? Dove sono i portuali che millantano da pola a covar la gloriola cinquantenne entro il riparo? Ehi, a chiocce del Quarnaro, alala! Dove sono gli ammiragli, Tarzanà, sulla Ciambella, Santa Barbara e Sapone, e capestro ogni cordella, nella ex voto navicella dedicata a San Nazaro? Ehi, a schiuma del Quarnaro, alala! Dall'Ussin alla Merlera, da Calluda d'Abbazia, per il largo e per il lungo, siamo signori in signoria. Padre Dante con la scia facciamo tutto il loco varo.
La corda dell'erotismo, l'aspetto nostro amoroso, sfrenato, quasi satiriasi, di Gabriele D'Annunzio è una costante della sua vita. Lui, già da quando era arrivato a Roma, forse anche prima, ma da Roma lo sappiamo sicuramente, ha avuto numerose relazioni, alcune adulterine, altre nelle quali incautamente ha messo incinta delle ragazze, una, la prima delle quali, si chiamava Maria Ardoin di Gallese e poi dovuto sposare, dalla quale poi in costanza di matrimonio ebbe peraltro tre figli. Lui stesso si descrive con questo verso sfrontato: la giovinezza mia, barbara e forte, nel braccio, in braccio delle femmine, si uccide. Ecco, questo.
E aggiungerei, quali femmine tra queste, per un teatrante del genere, sia detto a tutto campo, tra queste moltissime attrici.
Beh, fino alla più grande di tutte, con la quale ebbe Eleonora Duse, con la quale ebbe una lunga relazione, per la quale scrisse delle opere teatrali, perché il teatro è un'altra delle sue attività di cui non possiamo parlare, certo, in sede poetica, però bisogna ricordare che fu anche autore di opere da mettere in musica, ma ne parleremo tra un po'.
Di questo parleremo dopo. Vorrei però parlare adesso di un'altra sostanza che non posso che definire stupefacente, cioè D'Annunzio e la droga, che arriva a punti di presenza nella sua vita tale da dettargli immagini visionarie. Io ricordo vagamente questa immagine, questa sua idea che la coca sui denti lo facesse restare fosforescente nella notte, verbo più d'annunziano può.
Torno alla corda erotica per leggere una rarità, che è una lettera a lungo inedita, una delle magnifiche, alcune oscenissime che non si possono leggere in pubblico, lettere che lui scrisse a Barbara Leoni, da lui chiamata Barbarella. Sono più di 1000 le lettere che scrisse a Barbara Leoni. Perché, questo per far capire che era strabocchevole in tutto.
Sì, oddio, tutti scrivevano migliaia di lettere, resta uno dei misteri per me del passato.
Oggi SMS.
Basterebbe l'anestesia e il fatto di non scrivere lettere per amare il nostro presente, ecco, doveva essere un incubo. Questi epistolari che escono degli scrittori contemporanei a D'Annunzio, 10, 20 volumi, io non so dove trovassero il tempo. Chiusa parentesi.
Sì, ha ragione.
Viva le mail.
Però tra l'eccesso dell'epistolario,
certo,
e la cosa tu,
sì, diciamo,
ti voglio bene, insomma, c'è una via di mezzo che va perseguita. No, sentite che cos'è. Questa è la più decente che ho trovato in questa placchetta.
Faticosamente trovato.
Faticosamente trovato, perché le altre sono illeggibili. A Barbara Leoni. Alcuni giorni fa ritrovai in una cella del convento i vecchi paraventi di juta che nascondevano un angolo della nostra camera da letto. Nella cella del convento è una delle sue stanze di casa che lui chiamava la cella del convento. In questa
mania del battesimo.
Inventivo.
Mania del battesimo.
I due paraventi che sanno le più intime delle nostre intimità. Li ho messi qui nella mia stanza da toilette. e tutte le mattine è un turbamento profondo. Ti ricordi? Era un'occasione di tutti i nostri peccati mattutini. Non uscivamo già mai dal mistero di quell'angolo senza fare una nuova sosta voluttuosa sul letto o contro il letto. Ti ricordi? Occhi mi rende la carezza delle tue mani, eccetera, eccetera.
No, pensavo fosse...
Mi fermo qua per la decenza.
E invece andiamo a sentire una scena chiave...
Ecco, in questo caso, grazie, in questo caso io propongo di ascoltare magnificamente letta non una poesia ma una pagina del Piacere, che è il suo romanzo capolavoro, scritto in pochissime settimane da giovane. È la scena nella quale Andrea Sperelli Fieschi d'Ugenta, protagonista del romanzo, per la prima volta giace, fa l'amore con la sospiratissima e impudica Elena Muti.
Che strano amore, diceva Elena, ricordando i primissimi giorni, il suo male, la rapida dedizione, mi sarei data a te la sera stessa che io ti vidi. Ella ne provava una specie di orgoglio e l'amante diceva: quando udii quella sera annunziare il mio nome accanto al tuo sulla soglia, ebbi, non so perché, la certezza che la mia vita era legata alla tua per sempre. Una immensa tenerezza invase il cuore del giovine quando la vide da presso. Elena trasse fuori una mano e gliela tese con un gesto assai lento. Egli si chinò quasi in ginocchio contro la proda del letto e si mise a coprir di baci rapidi e leggeri quella mano che ardeva, quel polso che batteva forte. Elena, Elena, mio amore. Elena aveva chiuso gli occhi come per gustare più intimamente il rivo di piacere che le saliva per il braccio e le si effondeva a sommo del petto e le si insinuava nelle fibre più segrete. Volgeva la mano sotto la bocca di lui per sentire i baci sulla palma, sul dosso, fra le dita, intorno intorno al polso, su tutte le vene e in tutti i pori. «Basta!» mormorò riaprendo gli occhi e con la mano che le parve un po' intorpidita sfiorò i capelli di Andrea. In quella carezza così tenue era tanto abbandono che fu sull'anima di lui la foglia di rosa sul calice colmo. La passione traboccò. Gli tremavano le labbra sotto l'onda confusa di parole che egli non conosceva, che egli non proferiva. Aveva la sensazione violenta e divina, come di una vita che si dilatasse oltre le sue membra. «Che dolcezza, è vero?» disse Elena, sommessa, ripetendo quel gesto blando, e un brivido visibile le corse la persona attraverso le coperte pesanti. Poiché Andrea fece l'atto di prenderle di nuovo la mano, ella pregava: «No, così, resta così, mi piaci». Premendogli la tempia, lo costrinse a posare il capo sulla sponda, per modo che egli sentiva contro una guancia la forma del ginocchio di lei. Lo guardò quindi, ella, un poco, pur sempre accarezzandogli i capelli, e con una voce morente di delizia, mentre le passava tra i cigli qualche cosa come un baleno bianco, soggiunse, allungando le parole: «Quanto mi piaci!» Un inesprimibile allettamento voluttuoso era nell'apertura delle sue labbra quando pronunziava la prima sillaba di quel verbo così liquido e sensuale in bocca a una donna. «Ancora», mormorò l'amante, i cui sensi languivano di passione alla carezza delle dita, alla lusinga della voce di lei, «ancora, dimmi, parla, mi piaci», ripeteva Elena, vedendo che egli la guardava fiso nelle labbra e forse conoscendo il fascino che ella emanava con quella parola. Poi tacquero ambedue. L'uno sentiva la presenza dell'altra fluire e mescersi nel suo sangue finché questo divenne la vita di lei e il sangue di lei la vita sua.
Abbiamo parlato di azioni belliche, di plagi, abbiamo parlato di debiti, di droghe, ma la spericolatezza di D'Annunzio, atleta del verso, lo porta addirittura a assaggiare una lingua altra, il francese. Un filologo come Contini è inorridito, un francese oltretutto arcaico, preziosissimo, per poter stabilire una collaborazione con Debussy. I risultati saranno quantomeno controversi.
No, c'è quel martirio di Saint-Sébastien che qualche volta si fa, non molto frequentemente, perché certo non è il meglio di Debussy. Tra l'altro Debussy sappiamo che non voleva fare questo, mettere in musica questo libretto o opera di D'Annunzio. Fu convinto per mezzo del denaro, così come lo stesso D'Annunzio era andato a Parigi perché inseguito, come gli era già accaduto in precedenza nella sua vita, dai creditori che volevano i soldi. Lui si faceva una vita principesca senza averne i mezzi.
Aiutato, come abbiamo detto, dal fascismo, che non chiedeva di meglio che neutralizzare questa figura carismatica, una parola che non abbiamo ancora detto, questa figura carismatica e potente. Quello che mi interessa...
Posso commentare su carismatica? Lui, il carisma che lei richiama, lo dimostrò soprattutto quando divenne nel 1914 e primissimi mesi del 15 un acceso interventista. Come sappiamo c'era una discussione sulla possibilità per l'Italia di entrare nella guerra che sarebbe diventata la Grande Guerra seria. Giolitti era fortemente contrario a mantenere la neutralità, non per viltà, ma perché pensava, non a torto, che lo sforzo bellico sarebbe stato così lacerante per un giovane Stato appena formato, che avrebbe potuto provocare delle conseguenze dopo la guerra molto gravi.
Vedeva
lontano il vecchio Giolitti. Invece l'impetuoso D'Annunzio arrivò a fare dei comizi trascinanti a Roma, uno famoso in via Veneto, affacciato al balcone di un albergo, con migliaia di persone per la strada che lo acclamavano, e quindi la guerra fu.
Abbiamo detto dunque di un D'Annunzio tenuto lontano dalla scena politica e molto blandito da Mussolini, anche se rimane ovviamente il fulcro della vita culturale italiana e fascista. Bisogna aggiungere che gli ultimi anni furono, in maniera abbastanza sorprendente, tra i più ricchi di ispirazione. Lo dimostra un caso unico, una poesia scritta a pochi giorni, se non a poche ore dalla morte, ritrovata casualmente in anni abbastanza recenti e che ha lasciato di stucco anche alcuni tra i più feroci detrattori di D'Annunzio. Si tratta di un testo che lui scrisse sul retro di una copertina di un libro che stava leggendo, un libro di viaggi, di esplorazioni, Abbandonato il Ciarpame, di cui abbiamo detto. Qui c'è veramente uno scatto metafisico e andiamo verso la trasposizione di quegli stessi temi, ma in una dimensione davvero senza eguali.
Qui giacciono i miei cani, gli inutili miei cani, stupidi ed impudichi, novi sempre et antichi, fedeli et infedeli, all'ozio lor signore, non a me, uom da nulla. Rosicchiano sotterra, nel buio, senza fine, rodon gli ossi, i lor ossi, non cessano di rodere i lor ossi, vuotati di medulla. Ed io potrei farne la fistola di pan, come di sette canne. Io potrei senza cera e senza lino farne il flauto di pan, se pan è il tutto e se la morte è il tutto. ogni uomo nella culla succia e sbava il suo dito, ogni uomo seppellito è il cane del suo nulla.
È facile liquidare D'Annunzio, l'istrione teatrante, fascista, uomo di superficie. In realtà D'Annunzio è anche un grande poeta, un grande artista. Ed è questo che nella breve conversazione abbiamo cercato di mettere insieme: la futilità di certi suoi gesti, la sostanzialità della sua ispirazione poetica.
Lode deriva da una parola greca che significa canto ed è quindi, come tante altre parole che indicano aspetti tecnici della poesia, collegata con l'idea di una musica dalla quale oggi la poesia si è separata, ma che per tanti secoli ha rappresentato un elemento importante della storia della tradizione poetica. Basterebbe pensare a nomi oltre che ode, ma lo stesso Carme, che ha la stessa radice di una parola latina, canere, che voleva significare cantare, poi ballata, canzone, sonetto, tutte parole tecniche che attestano il rapporto privilegiato, antichissimo, tra la poesia e la canzone. Quando parliamo di odi e parliamo di poesia italiana ottocentesca, non può non venire in mente il nome del Carducci. Non possiamo non ricordare le odi barbare, quelle con cui Carducci aveva tentato di riportare in auge la poesia antica, greca e latina. Ma tra gli autori di odi c'è anche D'Annunzio. Il genere non l'aveva certamente reinventato Carducci, l'ode era già stata trattata, composta, analizzata nel Cinquecento, quando si cominciò a studiare il modo per imitare gli antichi autori di odi, greci soprattutto, e quindi l'ode pindarica, l'ode oraziana, se passiamo dalla grecità alla latinità, e in quel secolo si pensò di poter coltivare almeno questi due modelli, da una parte Orazio, dall'altra appunto Pindaro. E l'ode pindarica non avrebbe avuto una grossa fortuna, l'ode oraziana sì. Nell'Ottocento, a partire dal Carducci, si tenta di recuperare proprio il senso forte di un legame con la classicità greca e latina, riprendendo anche alcuni schemi tipici dell'ode. In che modo? D'Annunzio non poteva dimenticare la lezione di Carducci, non poteva dimenticare la metrica barbara. Ormai la strada era segnata, Carducci con la sua metrica barbara aveva riavvicinato la poesia italiana alla poesia greca e latina in modo nuovo, approssimativo, per l'appunto barbaro, e D'Annunzio riparte proprio da questo momento, da questo aspetto, cioè da Carducci che aveva riportato in auge i metri barbari. E quando scrive Odi, quindi imita per certi versi la metrica barbara carducciana, anche se sappiamo quanto D'Annunzio sperimentasse anche poeticamente, anche se in modi nuovi. Le parole che ho segnato alla lavagna sono le parole rime iniziali di un famoso componimento dell'Alcione. Sono le parole in rima di cui leggo ora i versi. L'alpe di Mommio, un pallido velame, d'ulivi e fonde al cielo di Giacinto, come un colle dell'isola di Same o di Giacinto. Quindi, quello che ho letto è una strofa, tre versi lunghi, indicati anche sulla lavagna come versi lunghi, è un verso breve, è un quinario. Che cosa voleva fare di quest'ode D'Annunzio? Voleva fare un tentativo di ripresa di un'ode, appunto in questo caso con le rime che ho detto, A, B, A, B, l'ultima rima è quella corrispondente al verso quinario. Il suo tentativo era quello di riprodurre con tre endecasillabi piani e con un quinario un'ode saffica, quindi un'ode composta di quattro versi che si ripetono per tutta la struttura. Quindi distici, elegiaci, odi saffiche sono tutti tentativi a cavallo tra 8 e 900 di poeti come Carducci o D'Annunzio per riportare in auge i metri classici. Certamente se noi confrontiamo il modello d'annunziano, per esempio, con quello pascoliano, noi notiamo che tra le odi pascoliane e tra le odi d'annunziane c'è una differenza. L'ode d'annunziana sembra più sonora, più musicale, arriva più facilmente. Ricaviamo dall'ode d'annunziana una maggiore proiezione verso la modernità, ma è il personaggio stesso di D'Annunzio che ci guida a questa considerazione. E un aneddoto che traggo dalle cronache del tempo. Nel 1890 era stato inaugurato a Napoli il primo Café Chantant. Tra ballerine scosciate, tra liriche, romanze, giocolieri e acrobati si recitavano e si ascoltavano anche odi d'annunziane. Le cronache sottolineano tra i sospiri delle dame. Ecco, quindi era un modo questo anche per far sì che tanti componimenti poetici arrivassero alle masse. E il componimento d'annunziano da cui ho tratto i versi iniziali è il commiato, l'ultima poesia di questa raccolta. E si conclude così: ode, così gli parla, e dalla suora che vedrai di dolcezza lacrimare, dall'ultimo che ho colsi in su l'aurora, Giglio del mare. È una poesia che meriterebbe di essere letta per intero, non abbiamo il tempo, però una cosa bisogna dirla. Nella prima parte D'Annunzio sottolinea, come un po' in tutta l'Alcione, il momento alcionico della sua ispirazione. La seconda parte è dedicata a un poeta che evidentemente per lui cominciò a rappresentare un punto di riferimento importante per una serie di motivi, e cioè a Pascoli. L'ode doveva essere inizialmente dedicata a Carducci. D'Annunzio cambiò il disegno. Perché? Non lo sappiamo esattamente. Possiamo presumere però che in quel momento stesso in cui lui stava componendo uscivano i canti di Castelvecchio di Pascoli. Forse D'Annunzio si era reso conto della grandezza di Pascoli, Pascoli per lui poteva essere un concorrente e quindi per certi versi arriva a lodarlo, cambiando opinione, perché quell'ode, dicevo, doveva essere dedicata inizialmente a Carducci. Del resto Pascoli, proprio con D'Annunzio, sarà uno dei poeti più rappresentativi anche per l'eredità che avrebbe ceduto alla poesia del Novecento, e quindi D'Annunzio si era reso perfettamente conto della sua grandezza e nella seconda parte di quest'ode lo loda come un grande poeta potrebbe lodare un altro grande poeta.
Sulle soglie del bosco non odo parole che dici umane, ma odo parole più nuove che parlano gocciole e foglie lontane. Ascolta, piove dalle nuvole sparse, piove sulle tamerici, salmastre ed arse, piove sui pini scagliosi ed irti, piove sui mirti divini. Sulle ginestre fulgenti di fiori accolti, sui ginepri folti di coccole aulenti, piove sui nostri volti silvani, piove sulle nostre mani ignude, sui nostri vestimenti leggeri, sui freschi pensieri che l'anima schiude, novella, sulla favola bella che ieri ti illuse, che oggi mi illude. O Ermione, odi? La pioggia cade sulla solitaria verdura con un crepitio che dura e varia nell'aria secondo le fronde, più rade, men rade. Ascolta, risponde al pianto il canto delle cicale che il pianto australe non impaura, né il del cinerino. E il pino ha un suono, e il mirto altro suono, e il ginepro altro ancora, strumenti diversi sotto innumerevoli dita. Ascolta, la figlia dell'aria è muta, ma la figlia del limo lontana, la rana, canta nell'ombra più fonda, chissà dove, chissà dove. E piove sulle tue ciglia, Ermione, piove sulle tue ciglia nere, sicché par tu pianga, ma di piacere, non bianca, ma quasi fatta virente, par da scorza tuesca. E piove sui nostri volti silvani, piove sulle nostre mani ignude, sui nostri vestimenti leggeri, sui freschi pensieri che l'anima schiude, novella, sulla favola bella che ieri mi illuse, che oggi ti illude, o Ermione.
D'Annunzio, come Dante, inventò parole, tra queste velivolo, che per l'appunto è una sua invenzione. La passione per gli aerei e per le automobili nacque in D'Annunzio più o meno all'età di 50 anni ed è una passione che D'Annunzio condivise con i futuristi che intervenivano a modificare radicalmente il panorama della letteratura e dell'arte primo novecentesca. D'Annunzio aveva fatto diversi voli, fece diversi voli, il primo a Brescia nel 1909. E proprio nel 1909 e viene pubblicato il famoso manifesto futurista su Le Figaro. E in D'Annunzio la passione per le automobili e per gli aerei fu una delle tante forme di manifestazione di quella vita inimitabile di cui ha tante volte dato conto nella sua opera. Una vita che lui voleva vissuta come un'opera d'arte. Nel piacere, dove l'arte e la vita sono strettamente legate l'una all'altra, non si identificano ancora l'una con l'altra, ma sono strettamente legate l'una all'altra, D'Annunzio aveva fatto dire al protagonista del romanzo del piacere, Andrea Sperelli, bisogna fare la propria vita come si fa un'opera d'arte, anche in polemica con quello che sempre Sperelli definisce il grigio diluvio democratico moderno. E è per l'esigenza che ha D'Annunzio proprio di dare forma a questa vita inimitabile, di costruirla sempre più perfettamente, che a un certo punto D'Annunzio si ritira, sappiamo, nella sua villa sul lago di Garda, e lì comincia a costruire anche il suo mito, perché si dedica più o meno esclusivamente all'edizione nazionale delle sue opere. E il miglior ritratto di sé come di un inesauribile artefice lo dà, dice proprio, io non sono uno scrittore da scrittoio, nell'ultima parte della sua vita, in un libro di memorie, in cui scrive «Sono un artefice di vita assiduo, congiunto alla intera vita, accordato alla vita universa dal mio linguaggio. Penso al giovine italiano che fra 100 anni o fra 200 anni, libero d'ogni luogo comune e d'ogni imparaticcio, scoprirà il più bello dei miei libri». Quello che non ho ancora scritto, ed è il libro della sua vita naturalmente, quello che non ho ancora scritto, che è ormai diventata indistinguibile dalla creazione artistica. I futuristi ribaltano la direzione di marcia di questa vita inimitabile, puntano alla novità, anche grazie agli aerei, grazie alle automobili, ma rovesciano il mito della bellezza d'annunziana nello sberleffo, nel ribaltamento proprio di quella estetica che puntava ancora verso il bello. E perché? Perché se la prendono con tutta la tradizione, se la prendono con l'arte e l'architettura e la letteratura come museificazione, e se la prendono insomma con quell'ideale di bellezza che, dicevo, ribaltano, rovesciano nel suo contrario. Se volessimo proprio qui, potrei attingere a diversi passi che danno conto di tutto questo. Se volessimo fare un altro parallelo interessante tra D'Annunzio e i futuristi, potremmo dire che mentre D'Annunzio lavora proprio per l'armonizzazione di tutto ciò che tocca in una superiore unità, i futuristi non sono interessati a questo, fanno semplicemente interagire le cose che trattano senza necessariamente puntare su questa superiore unità. Se per esempio un'automobile, un aereo piacciono a tutti e due, a Marinetti e a D'Annunzio, Marinetti si disinteressa del mezzo, sia esso automobile sia esso aereo, nel momento in cui smette di funzionare. D'Annunzio invece ne fa un feticcio, tanto è vero che nella sua villa sul lago di Garda raccoglie tutti gli oggetti possibili, ridotti proprio a feticci, a resti di un passato puntato su questa vita capolavoro. E per D'Annunzio, insomma, la macchina è un elemento essenziale che funziona anche quando smette di funzionare, mentre per i futuristi la macchina o l'aereo sono strumenti puntati su un progresso che deve andare avanti e nel momento in cui il mezzo non serve più lo si butta. La velocità, nella proposta di Filippo Tommaso Marinetti, è un elemento essenziale, è quella che lui definisce la velocità di treni e locomotive lanciate a pazza corsa, ma anche di biciclette, anche di navi, anche di aerei, anche di tram, lui dice dal passo di corsa, e ovviamente delle rombanti automobili che tanto amava. Noi affermiamo, scrive, che la magnificenza del mondo si è arricchita di una bellezza nuova, la bellezza della velocità. un'automobile da corsa, col suo cofano adorno di grossi tubi simili a serpenti dall'alito esplosivo, un'automobile ruggente, usa automobile al maschile, che sembra correre sulla mitraglia, è più bello, l'automobile al maschile, della vittoria di Samotracia. Il ruggito del motore di un'auto o di un aereo, o il rumore formidabile degli enormi tramvai, tram, a due piani, incidono la poesia futurista di nuovi ritmi, di nuovi sentimenti, se vogliamo, che sono disarmonici, ma sono anch'essi sentimenti, e di un senso musicale che entra in sintonia con tante altre fonti sonore. Scrive sempre Marinetti: in Italia, nel paese di tutte le tirannie di intellettuali e morali, è sacro dovere combattere sempre e dovunque con l'arma della poesia, di una poesia libera, emancipata da tutti i vincoli tradizionali, ritmata alla sinfonia dei comizi, delle officine, delle automobili, degli aeroplani volanti. Ecco, se una massa gridante di persone può riuscire in qualche risultato, la lirica, secondo Marinetti, la lirica dei suoni che vengono diffusi, che vengono irradiati dagli oggetti materiali, è di ben altra consistenza, molto più consistente appunto di una massa gridante di persone. Scrive sempre Marinetti: le grandi collettività umane, maree di facce e di braccia urlanti, possono talvolta darci una leggera emozione. Ad esse noi preferiamo la grande solidarietà dei motori preoccupati, zelanti e ordinati. Nulla è più bello di una grande centrale elettrica ronzante che contiene la pressione idraulica di una catena di monti e la forza elettrica di un vasto orizzonte, sintetizzate nei quadri marmorei di distribuzione, irti di contatori, di tastiere e di commutatori lucenti. Noi vogliamo dare, dice Marinetti nel Manifesto tecnico della letteratura futurista, noi vogliamo dare in letteratura la vita del motore, nuovo animale istintivo del quale conosceremo l'istinto generale allorché avremo conosciuto gli istinti delle diverse forze che lo compongono. Per Marinetti, in conclusione, ed è l'elemento forse più interessante per concludere questa riflessione, per Marinetti i giovani sono importantissimi, l'arte è dei giovani e l'arte è per i giovani. Il loro, nelle loro energie inesauribili, nel loro sguardo puntato diritto al futuro, nel nuovo modo, dice Marinetti, di vedere il mondo, lui aveva riposto tutta la sua fiducia, ogni sua speranza di poter vedere realizzato il suo progetto. Eccolo il suo progetto puntato sui giovani. Il futurismo, scrive, nel suo programma totale è un'atmosfera di avanguardia, è la parola d'ordine di tutti gli innovatori o franchi tiratori intellettuali del mondo, è l'amore del nuovo, l'arte appassionata della velocità, la denigrazione sistematica dell'antico, del vecchio, del lento, dell'erudito e del professorale, è il rumore stridente di tutti i picconi demolitori, è un nuovo modo di vedere il mondo, una nuova ragione di amare la vita, un'entusiastica glorificazione delle scoperte scientifiche del meccanismo moderno, una bandiera di gioventù, di forza e di originalità ad ogni costo, è uno sputacchio enorme su tutti i passatisti deprimenti, un colletto d'acciaio contro l'abitudine dei torcicolli nostalgici, una mitragliatrice inesauribile puntata contro l'esercito dei morti, dei potagrosi e degli opportunisti che vogliamo esautorare e sottomettere a giovani audaci e creatori. È una cartuccia di dinamite per tutte le rovine venerate. I più anziani fra noi hanno 30 anni, scriveva Marinetti nel manifesto che aveva dato fuoco alle polveri. Quando avremo 40 anni, aggiungeva, altri uomini più giovani e più validi di noi ci gettino pure nel cestino come manoscritti inutili. Noi lo desideriamo.